Le 7.16, buongiorno, la prima edizione di Metro Regione, i titoli. Indagine della Corte dei Conti sull'Arena Santa Giulia, l'ipotesi è di danno erariale, nessuna opera olimpica a carico dei cittadini, dice il Comune di Milano. Ma per sostenere i costi dell'impianto, i privati hanno chiesto 134 milioni di euro di fondi pubblici. Diritto all'abitare, sindacati, inquilini e associazioni manifestano oggi davanti alla sede di ALER a Milano, pochi giorni dopo il disegno di legge del governo per rendere più veloci gli sfratti. Biblioteca Sormani, quale futuro dopo che sarà trasferita nella nuova BEIC? Dopo due mesi di silenzio, i bibliotecari del Comune di Milano chiedono risposte all'assessore alla cultura. Le previsioni del meteo, questa mattina a cura di Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Il tempo di oggi vedrà cieli molto nuvolosi o coperti con piogge diffuse in mattinata anche a carattere di rovescio. Nel pomeriggio apertura di maggiore schiarita in particolare sulla bassa padana, ma persisteranno locali rovescio temporali principalmente su Alpi, Prealpi e fascia pedemontana. Le temperature minime oggi da 12 a 14 gradi, mentre le massime andranno da 18 a 22 gradi.
La Corte dei Conti ha aperto un fascicolo di indagine per danno erariale sull'Arena Santa Giulia di Milano. La Guardia di Finanza ha acquisito dei documenti negli uffici del Comune di Milano per approfondire la questione dei cosiddetti extracosti, 134 milioni di euro di fondi pubblici che la multinazionale Eventim, proprietaria dell'arena, avrebbe richiesto per la costruzione per i giochi olimpici invernali di Milano Cortina. Al momento non ci sono indagati, il Comune di Milano assicura che nessuna opera olimpica sarà a carico dei cittadini, che otterrà la restituzione di soldi anticipati per la viabilità e l'accessibilità dell'arena, ma niente di tutto questo trova riscontro nelle carte disponibili al momento, dice il direttore della rivista Altra Economia, Duccio Facchini, che da anni segue il tema dei costi delle opere olimpiche.
Il Comune dice delle cose lontano dal vero e dalle carte. Basta leggersi il decreto sport dell'estate del 2025. Non si fa alcuna menzione né di un prestito né di un finanziamento restituibile. Sono stanziamenti a fondo perduto pubblici che vanno a coprire i presunti extracosti. Nessuno ha paventato la questione della restituzione da parte del privato. Semmai hanno cercato all'ultimo secondo, ma più che altro per sfuggire alle sanzioni comunitarie in tema di aiuti di Stato, di in qualche modo dargli una sorta di stretta rendicontazione di questi extracosti, ma nessuno ha mai parlato di una restituzione dal privato. In Arena avevamo già lo stanziamento e siamo già alla convenzione per regolare il fatto che il Comune trasmetta fondi al privato. Nel caso del villaggio è un po' diverso, anche se nel caso del villaggio c'è quell'altro scandalo gigantesco per cui Coima ha comprato l'area a seguito di una gara internazionale avendo in mano un impegno di Comune e Regione che il pubblico avrebbe coperto gli extra costi, se no Catella non avrebbe comprato l'area. Da altre parti in Europa non la chiamerebbero gara. A Milano facciamo una cosa tutta particolare, ecco, e poi la chiamiamo gara.
Il sindaco di Milano Beppe Sala e i capigruppo della sua maggioranza si incontreranno il prossimo 15 maggio. Lo scontro recente più forte è stato sulla sospensione del gemellaggio con Tel Aviv, ma anche su altre questioni. La situazione a Palazzo Marino è un po' da liberi tutti in vista delle prossime elezioni comunali, che saranno però tra un anno. Sentiamo quanto ha detto Sala ai giornalisti che gli hanno chiesto del vertice.
Manca un anno, è meglio che ci intendiamo sulle cose da fare, perché in questo momento è chiaro che al centro-sinistra serve soprattutto armonia per prepararsi alla prossima campagna elettorale, e a me serve portare a casa ancora un po' di progetti su cui stiamo lavorando, quindi niente di particolare, niente di drammatico, ma importante è trovare un po' una volontà comune di proseguire.
C'è il gemellaggio anche di mezzo, no?
Ma sul gemellaggio ascolterò loro, la mia posizione l'ho espressa, quindi io non è che abbia molto da aggiungere. C'è un po' da stabilire cosa si fa. Ripeto, io vorrei trattare il tutto come se si impostasse poi, nella mia speranza ovviamente, una continuità, e quindi anche l'ultima fase del mandato serve per chi governa per creare i presupposti per la successiva, però la mia convocazione nasce anche dal desiderio di sentire loro.
Manutenzioni assenti, abitanti abbandonati, sempre più sfratti di famiglie in difficoltà senza rispettare gli accordi con le parti sociali. I sindacati degli inquilini di Milano, in realtà per il diritto alla casa, che fanno parte del coordinamento 3 luglio, hanno organizzato per oggi pomeriggio una manifestazione per denunciare l'abbandono dei quartieri Aler, l'agenzia che gestisce le case popolari, proprietà di Regione Lombardia. La manifestazione arriva pochi giorni dopo il piano casa approvato per decreto dal governo, insieme alle misure che puntano a rendere più veloci gli sfratti dagli immobili occupati senza titolo, misure più di propaganda che di sostanza, secondo alcuni sindacati inquilini. Oggi pomeriggio ci sarà un corteo che partirà alle 16 da Piazzale Piola e poi un presidio davanti alla sede di Aller Milano in Viale Romagna. Bruno Cattoli fa parte dell'Unione Inquilini di Milano.
I problemi che ci sono da tanto tempo continuano ad esserci e se ne aggiungono degli altri, nel senso che da una parte abbiamo una situazione di gestione del patrimonio che è fortemente carente, sia per la mancanza di finanziamenti pubblici, sia anche per la mancanza di efficienza nella gestione dei servizi e delle manutenzioni. Dall'altra parte abbiamo anche una serie di novità, e queste novità sono di due tipi. Da una parte abbiamo una sempre maggiore, connessa anche alle difficoltà finanziarie dell'area, ma comunque pressione nei confronti degli inquilini, con un aumento degli sfratti per morosità, il mancato rispetto dell'accordo fatto con i sindacati inquilini sul recupero della morosità, per cui vengono chiesti degli acconti incredibili per bloccare gli sfratti e vengono eseguiti anche sfratti ad alto impatto sociale anche da parte di Aler, sia nei confronti di chi ha una morosità e poi nei confronti delle occupazioni abusive. Questa è poi una questione molto enfatizzata anche ideologicamente, per cui sono state fatte in questi ultimi mesi queste maxi operazioni nei quartieri, mettendo insieme tante cose diverse che sono la criminalità, il bisogno casa. Sicuramente è un clima che si fa sempre più pesante e il diritto alla casa viene sempre meno considerato diritto. Il problema è che poi le persone, anche se vengono sgomberate, esistono lo stesso.
Quale futuro per la storica biblioteca Sormani dopo che sarà trasferita nella nuova BEIC? I lavoratori ancora non lo sanno e oggi faranno un'assemblea e un presidio a Palazzo Reale. Già due mesi fa avevano chiesto informazioni all'assessore Tommaso Sacchi, chi gestirà la BEIC, con quali risorse e con quale personale, e poi la storica biblioteca Sormani. L'assessore ha detto che resterà un polo culturale, ma cosa significa? Si chiedono i lavoratori. L'assessore incontrerà i sindacati alle 10.30, l'assemblea sarà alle 12 nella sala conferenze di Palazzo Reale, il presidio alle 13.30 davanti a Palazzo Reale. Alberto Di Monte fa parte della rappresentanza sindacale unitaria dei bibliotecari del Comune di Milano.
Sono passati esattamente due mesi dalla grande assemblea di tutto il personale di biblioteca del Comune di Milano. Due mesi fa questa assemblea chiede delle risposte e pone delle domande precise. Quale sarà la governance e la gestione della nuova BEIC, la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura? Quale sarà il futuro di Palazzo Sormani e della Biblioteca Calvairate, aperta da una manciata d'anni ma limitrofa appunto alla nuova BEIC? Oltre alle domande pone anche delle questioni, diciamo dei punti precisi, quindi che la BEIC resti pubblica, che l'inquadramento contrattuale resti quello degli enti locali, che le due biblioteche oggi poste di fronte a un grande punto interrogativo siano eventualmente ridimensionate ma confermate quali biblioteche rionali. Perché? Perché la forza dei presidi della lettura è la territorialità, è la distribuzione in tutta la città e l'area metropolitana. Due mesi di silenzio sono troppi e per questo prima un'assemblea per fare il punto, si pretenderà un appuntamento con l'assessore Tommaso Sacchi per avere appunto le risposte che le commissioni cultura, l'assessore e la direzione hanno negato fino ad oggi.
Per giovedì 7 maggio si prepara uno sciopero nazionale della scuola, una mobilitazione che vedrà manifestazioni in diverse piazze in Lombardia. Tra le ragioni principali dello sciopero c'è la riforma degli istituti tecnici. Alcune sigle studentesche cominceranno oggi con le prime iniziative di protesta. Samuele Oltolini fa parte di Cambiare Rotta.
Sarà una giornata di sciopero e di lotta di fronte a quelle che sono le politiche che questo governo sta portando avanti sul mondo della formazione, da Valditara sulla scuola fino alla Bernini sull'università, dove vediamo in maniera trasversale quelli che sono i tagli dovuti all'economia di guerra che stanno incidendo su quella che sono le scuole e l'università, soprattutto sull'università anche in termini di diritto allo studio. È una rabbia che come giovani porteremo nelle piazze, che abbiamo già dimostrato quest'autunno durante il blocchiamo tutto, che abbiamo insomma espresso anche durante il referendum votando no a questo governo e alle sue controriforme, che riporteremo in piazza di fronte a quelli che sono i piani di distruzione dell'istruzione pubblica. In particolare c'è la vicenda della riforma dei tecnici e dei professionali, che sta molto smuovendo quello che è il mondo della scuola, e sarà per noi l'occasione anche di cogliere quella che è una data internazionale di mobilitazione contro la leva militare e la militarizzazione, che è stata lanciata dall'Assemblea internazionale We Do Not Enlist, che si è tenuta a Milano il 21 di marzo.
No alla devastazione di Piazza d'Armi nell'area militare dismessa di Baggio. L'associazione Parco Piazza d'Armi Le Giardiniere chiede di fermare i lavori di bonifica in corso commissionati dalla società del Ministero dell'Economia Invimit. Sull'area c'è un progetto per la realizzazione di nuovi appartamenti a canone calmierato, un protocollo d'intesa firmato dal Comune di Milano, garanzie per la tutela del verde, ma i lavori, dice il gruppo di cittadini, stanno provocando danni pesantissimi. Maria Castiglioni fa parte dell'associazione Parco Piazza d'Armi Le Giardiniere.
Da 15 anni stiamo lottando per conservare questa che è una grandissima area pari al Parco Sempione, dove c'erano i magazzini militari, complessivamente 43 ettari. Purtroppo tutti i segnali che vengono sia dal Comune di Milano, dal Municipio 7 e da Invimit vanno in senso esattamente contrario. In questi giorni stiamo assistendo a una devastazione in nome della bonifica. Hanno indetto un bando di concorso per la modica cifra di 1.600.000 euro per cercare ordigni bellici, devastando l'area in più punti. Stanno radendo al suolo vegetazione, arbusti, eccetera, perché in quell'area lì il rendering, che vuole conservare naturalmente il verde nel rispetto del vincolo, perché tutta l'area è strettamente vincolata verde, ci schiaffa sopra due bei campi di calcio, di calcetto. Noi adesso stiamo cercando di bloccare i lavori sull'area verde e di mettere in discussione anche legalmente la modifica del vincolo originario. Giovedì alle 6 di mattina ci troveremo davanti al cantiere in via Forze Armate 170 a manifestare contro questa ennesima indecenza fatta da una società a capitale pubblico.
7.28 è tutto, Metro Regione torna questa sera alle 19.45. Una buona giornata e un buon proseguimento d'ascolto. Da Luca Parena.